超意。
Benvenuti amici, benvenuti, buonasera. Prendete, mi è uscita la voce da prendete il codino, signori, prendete il codino. Buonasera, 18:15, Mani di protagonismo inizia qui. E siamo già in collegamento con la nostra Lia Begani. Ciao Lia.
Ciao cara.
Come ti sento? Molto calma e zen oggi.
Lascia stare che mio figlio è in piena sleep regression e siamo...
Oppalala, qua poi se quando droppiamo le parole in inglese tecnico del diciamo della psicologia infantile, sleep regression abbiamo detto?
Mamma mia,
cioè nel senso che non dorme un cazzo, tradotto in italiano tradotto in italiano semplice per gli amici.
Già.
Descrivici un po'.
Abbiamo ogni ora.
Oh, che bei momenti. Buonasera amici, queste Mani di Protagonismo inizia qua, siamo insieme fino alle 20. Dovete sapere che il mercoledì, come sempre, lo dedichiamo per un'ora a Compagnia di Branco. Presto, perché la nostra Lia Begani, che è mamma per la settima
volta. Ma che cosa dici?
Sei mamma anche dei tuoi sei cani, scusa. Non ne vogliamo contare, sti poveretti.
Allora sarebbero sei cani, però c'era anche Ciro.
Quindi 7, 8, 9
più 4 gatti.
E vabbè,
siamo
ok.
A 11.
Ok, undicesima volta, stavolta di un piccolo essere umano.
11, 13, 14. Oh.
Vabbè, direi che possiamo darci una calmata comunque adesso. E per la 14esima volta, l'ultimo, il più recente, il signor Lino, che è un piccolo di razza di essere umano. È nella fase appunto in cui non dorme.
Specie, comunque va bene.
Scusa.
Capra.
Specie di piccolo essere umano pelato che vomita.
Ma neanche pelato.
Beh, è un po' pelato, dai, adesso non sono capelli veri.
Beh,
quelli.
Cappello. Per Dio. Ma certo che sono capelli
sì,
veri.
Sì, ma sono, sai quando sono un po' speluccosi? Ma cioè non è che riesci a pettinarlo già, poverino. Cioè se provi a fargli...
Non ci applico, non mi pettino, ma figurati se pettino
il neonato. Se provi a pettinare Lino, succede quell'effetto che gli metti un elastichino, scivola via, intendo quello. Non è che voglio fare body shaming a un bambino di 3 mesi, ecco, 4 mesi. Mm. Quattro? Tre? Quattro? No, tre ancora. Niente, oggi sono un po' così rincoglionita, ma vogliatemi bene lo stesso perché non ci sto dentro neanch'io. È la primavera, svegliatevi bambine, e noi dedicheremo appunto questa prima parte di Mania di Protagonismo a Compagnia di Branco, che è la rubrica che da ormai chissà quanto tempo, non lo so più, parla di cani, canetti, gatti, gattini. Siamo nel vivo della psicanalisi del mio Branco. E sì. Per spiegare.
Però adesso a proposito di psicanalisi,
sì.
Dobbiamo uscire a prendere un caffè con chi decide i titoli.
Con
chi decide i titoli degli
altri. lo so, è molto difficile lì, è una vita difficile. E noi però siamo zen.
Parla per te, io non sono mai stata zen in vita mia.
Soprattutto abbiamo altri problemi, no, a cui dedicarci, e quindi sorvoleremo. L'articolo che è uscito sulla Gazzetta lunedì e parla proprio di Tano, secondo cane del mio Branco. E attraverso di lui cerchiamo di capire un po' le dinamiche di questa strana e mistica pratica che è l'educazione cinofila. Ci ascoltiamo i Purple Disco Machine, ma proprio al volo, per dare così un po' di ritmo alla trasmissione. Ma quando torniamo preparatevi, perché ho già capito che la Lia è un po' sul piede di guerra un po' per l'insonnia di Lino, e quindi ci sgriderà parecchio. Purple Disco Machine, tra l'altro lei che è solitamente rosso fuoco, Sophie di Sophie and the Giants, sfoggia un caschetto biondo platino. Cosa ne dici? Ti piace? Potresti provare anche tu, Lia, un giorno. Biondo platino. Poi sai, il biondo platino è di facile gestione, no? Richiede poca cura.
Non ho assolutamente idea.
No, è un inferno il biondo platino.
Arabo per me.
Infatti, come dicevamo, noi il mercoledì solitamente andiamo ad approfondire quello che è il tema dell'articolo che esce il lunedì sulla nostra meravigliosa Gazzetta di Parma, che io, come potete sentire, ho qua proprio sotto mano. E sì, perché verba volant e scritta lo sappiamo. E sto andando a pagina perché sotto è 41, questa settimana è 37. Allora, questa
siamo.
No, ma perché perché ci sono meno pagine di questa settimana, semplicemente per quello. Siamo sempre prima dei necrologi. Oh, ma lo sai tu che lo sai tu che i sondaggi indicano che la gente comunque la Gazzetta la legga sempre dal fondo, quindi in realtà siamo tra le prime pagine che vengono lette. E poi sono molto felice perché anche se gli hanno tagliato le zampette c'è il meraviglioso sorriso del signor dell'ingegner Tanetti, e che è Gaetano per gli amici Tano.
Questa volta è esattamente il redattore della settimana o
no? Perché ho specificato. Allora ho detto: bene amici della Gazzetta, visto che ce ne stanno 5, vi mando 5 cani dei lettori. Tano, questa che io che ho nominato foto copertina, è la foto copertina, non è uno dei lettori, quindi ce l'abbiamo fatta. Non so come mai.
E come possiamo fare con il titolo?
non so, dobbiamo. Si vede che, perché io ho proposto. Cioè, secondo
questo
me.
Questo è il titolo.
No, ma l'ho fatto, no. È che non gli piace. Perché io metto titolo suggerito. Valentina e Tano, oppure difficoltà, che non lo so adesso, non mi ricordo, e proprio me lo bocciano, capo? Questo è il loro modo di dire no, ci fa cagare il tuo titolo.
Ah, invece questo.
Hai capito? Vita in famiglia. Ok. Ma prima di addentrarci, perché tanto adesso c'è la pubblicità, la nostra Lia saluterà come ogni valletta.
Come di consueto
i nostri amici lettori, prego.
Beh, io parto per preferenze, fatevene una ragione. Kiwi!
C'è Kiwi, hai visto? Ma io tra l'altro
è il nostro migliore amico,
cioè poi guarda il caso che io beccassi Kiwi cronologicamente il giorno che andava a Tano, e loro sono amicici perché erano andati a fare la socializzazione insieme.
Anche perché hanno la stessa gamba lunga e snella.
Esatto, a livello proprio morfologico
lo stesso carattere.
Sì.
Lo stesso coraggio.
Sì, uguali. Sì, sono fifoni ansiosi uguali. E infatti ci sono volute 3 volte perché riuscissero a interagire, che poi a distanza, senza andare nel panico. È stato molto bello. E ho risposto a Paola, l'ho anche detto: Paola, se vuoi, cioè a parte potevi dirmelo che era chi, che eri tu, non so come dire, capito? Cioè potevi, ma poi
raccomandata,
esatto. Poi ho detto: io tutte le domeniche sono a Sorbolo, andiamo a fare una passeggiatina con Tano e Kiwi. Però non mi ha mai risposto, vuol dire che forse non vuole.
Sì, che ti ha risposto, io l'ho letta la
risposta. Ha risposto? Ok.
Allora sei suonata, però
un po' sì. Comunque, primo di tutti, Kiwi meraviglioso, è proprio l'opposto dei colori di Tano, ma è uguale a lui, quindi è bianco e nocciola. Di Paola Montanari. Sì. Che salutiamo.
Scusate,
prego.
Non ce la possiamo fare oggi. Poi c'è Paco di Erika Zerbini,
che ha un'espressione in questa foto devastante.
Disgustata.
Sì, proprio della serie. Che cazzo fate?
Che cacchio vuoi? E metti via quel telefono.
Sì.
Poi c'è Black di Sonia Assisi, Rocky di Tania Toscani e Randy di Ivana Mazza. Ma Randy come Randy Johnson, signora Mazza?
Non so, non ha specificato. Fatecelo sapere, per favore.
Randy,
grazie.
Come Randy chi?
Magari era Randy e basta, le piaceva il nome e ha detto Randy.
Ma non è un nome così comune.
No, effettivamente no, rispetto a quelli soliti che ci arrivano.
Signora, ci scriva e ci dica perché.
Grazie, siamo molto. Beh. Ivana, scrivici e dici perché. Andiamo in pubblicità e torniamo e vi spieghiamo tutte le ansie, le patologie di Tano e come cerchiamo di gestirle su base quotidiana. Un momento proprio emotivo con questa canzone mi ha. A parte mi è venuto il fiatone perché ho fatto questo, se volete andare sul mio Instagram, ho avuto questo momento di danza contemporanea espressiva. Non so tu, Lia, mentre l'ascoltavi, forse non sei una fan di Miley Cyrus?
No.
Sento un silenzio, caspita. Io a volte mi ti in silenzi, no, niente.
Aspetta, cosa vuoi, Pinazzi?
Ma Pinazzi, un'ora alla settimana sua moglie deve in radio, una. Ah, proprio in quell'ora lì?
Signore.
Oh, signore, non se la può fare, quest'uomo. Che bisogno patologico che ha delle tue attenzioni.
Allora, stavo dicendo, non sono una fan di Miley Cyrus.
Cosa vuole? Cosa mi scrivi di nascosto? Mi scrivi di nascosto?
Sto continuando la discussione di prima.
Bene, amici, partiamo da come... La parola chiave non... Ah, sì. La... Niente, oggi lì è proprio così.
Allora, stavo parlando in Tano, per favore, prendiamoci dal discorso qua. Oh.
Ti sento lontana, Tano? Puoi avvicinare il microfono alle tue dolci labbra?
Adesso?
Grazie.
Adesso?
Meglio.
Tano è un meticcio, come lo chiamiamo a Parma, il famoso candapaier.
Che non sapevamo, cioè, come si scrivesse.
Piccoli, tignosi e abbaioni.
Brava, proprio lui.
Il suo scopo nella vita è segnalare ogni movimento nel raggio di 6 km dalla sua abitazione.
Esatto. Mm? È preciso, hai fatto un po' l'identikit. E tra l'altro non eravamo sicure di come si scrivesse paiere, quindi abbiamo scritto pagliaio per non sbagliarci.
Tra l'altro vorrei sottolineare che abbiamo chiesto aiuto in varie fonti, ma qua nessuno.
Non c'era, diciamo, no.
Non c'è un vocabolario parmigiano italiano.
No, c'è, ma noi non abbiamo trovato il detto. Pensavamo di trovare proprio canda paier, ma non l'abbiamo trovato. Quindi, amici che ci ascoltate e che siete, come si dice, esperti di parmigianità, scriveteci al 333-964-9949.
Ivana, intanto che ci dici perché l'hai chiamato Randy.
Ma se perché proprio l'Ivana? Magari lei non è...
Non lo so, è con lei che stavamo parlando prima, magari già che scrive...
Giusto, giusto. Comunque il povero canetto da pagliaio, che fondamentalmente non è, diciamo, non è assolutamente aggressivo, è molto ansioso. Lui è, nello specifico, l'ingegnere viene dalla Calabria, ergo il suo nome Gaetano, abbiamo voluto onorare le sue origini.
Tano.
Però ci siamo trovati con un piccolo abbaiatore seriale che con la combo Panda è stato un
allora,
po'...
Allora, diciamo che... Spieghiamo meglio. Così, allora, intanto un po' la genetica, perché se ci fate caso, questi cagnetti piccoli smagrolini, c'erano un po' tutti quella caratteristica lì, cioè c'è una componente genetica in quella roba qui. Ok, qua c'è dentro dei pincher, queste robe qui.
Sì.
Fatto sta che lui un po' c'è la componente genetica, un po' viene da un contesto dove la cucciolata non è stata seguita, la mamma non è stata seguita, quindi probabilmente la mamma aveva gli stessi problemi di Tano, e con molti pochi stimoli, quindi è cresciuto molto molto, come dire, nel silenzio, senza avere contatti con persone, senza avere contatti con certi tipi di rumori. E questo ha fatto sì, insieme a sua sorella, che credo per almeno 3-4 mesi dal suo arrivo l'ha bullizzato pure un po', già che...
Visto così, per non sbagliarsi, sì.
E io sono un cacchio di terrier.
Ti faccio capire subito che questa è casa mia e tu hai rotto le palle, ecco.
E ti tengo anche un po' il fiato sul collo mentre mangi, giusto per aumentare la tua autostima. Questo ha creato il profilo classico del serial killer, praticamente. Del cane timido.
Sì, il cane timido, il cane fobico.
Quel classico che la sciura quando lo vede per strada fa: ah, quei cagnetti piccoli lì fanno sempre un sacco di casino.
Anzi, no, com'è che dicono che più sono piccoli più sono cattivi? Perché era quella la cosa direttamente esponenziale, secondo loro.
Esatto. E quindi in poche parole vi abbiamo presentato l'ingegner Canetti.
Questo sì, è lui che arriva con la staffetta, perché, ripeto, all'epoca io e Lia ci eravamo appena conosciute, lei non aveva ancora fatto in tempo a instillare in me tutta la sua...
No, comunque non così tanto appena conosciute.
Lia,
volevo dirvelo semplicemente, con
sei mesi.
È faticoso. Che cacchio!
Ma sei mesi, niente. Non come adesso che ci sentiamo tipo tutti i giorni, erano sei mesi in cui avevamo un rapporto molto più professionale, non so come dire, ci vedevamo per la Panda.
Capito? Doveva venire a pisciare a casa mia.
Dovevo fidarmi fidarmi di te per darti retta, capito? E comunque, ecco, stavo per dire, e comunque menti, perché credo di essere, di poter dire di essere una delle tue clienti che ti ha dato più soddisfazione nella vita, o no?
Sì.
Grazie.
Sì, sei anche una delle mie clienti che però quando prende un dritto non c'è verso di fargli cambiare idea.
È un po' finché uno dei miei limiti scorri, caratteriali.
Dopodiché, se quando ti sei rotta i corni, dici lì, come mai mi sono rotta i corni, ricordamelo, e allora dopo da lì ci posso lavorare.
Però anche ammetto di sbagliare quando ho sbagliato. Cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno.
Sì, assolutamente sì, ma questo devo dartene atto.
Grazie, non è, anche quello non è da
anche
tutti.
Anche perché io non te lo lascio passare in osservato. Te l'avevo detto,
no,
arriva inesorabile.
La Lia è una fan della danza del te l'avevo detto, te l'avevo detto. Te l'avevo detto. E comunque, adesso a parte tutto, questo a dimostrazione del fatto che, cari amici che ci ascoltate, quando si intraprende il percorso di educazione cinofila, al di là di quale problema abbia il vostro cane, dovete fare i conti con voi stessi. E questa secondo me è la difficoltà più grande, al di là del cane, perché se fosse semplicemente ok, fai così col tuo cane, e tu dici ok, faccio così col mio cane, invece si va a far leva su tutta una serie di nostre certezze, insicurezze, trigger, meccanismi di difesa, che non è facile decostruire, perché magari ce li portiamo dietro da una vita intera. Quindi il mio consiglio è un po' di educazione cinofila, un po' di terapia dallo psicologo.
Anche due medicine,
E nel mio caso anche un po' di medicine, capito? Se proprio ce n'è bisogno, anche quello può aiutare. Diciamo che ogni santo aiuta, perché davvero sì, penso che mi confermerai tu nella tua vasta esperienza che lo scoglio più grande non sono i cani, ma le persone.
Allora dipende, però sì, diciamo che anche le persone ci mettono del loro. Cioè, ho trovato cani complicati, ma il binomio spesso
ma non aiuta. Secondo me, cioè, il cane complicato, so come dire, se ha un padrone tra virgolette che ascolta, che fa, si può fare. Il cane complicato che è il padrone
No, tu non hai capito. Io, a proposito di percorsi psicologici, dopo essermi martirizzata per anni e, come dire, non aver mollato mai nessuno, aver messo sempre anima e corpo in tutto, in ogni caso, frustrandomi da morire, quando un cane è complicato e il proprietario non ascolta, vi saluto.
Però anche a te ti c'è voluto quanto? 10 anni perché poi hai capito che ne andava della tua di salute mentale a quel punto.
No, ma poi, cioè, io proprio faccio il discorso, di solito faccio il discorso, guardate, la cosa da fare adesso sarebbe questa: se voi non vi fidate del mio giudizio, è inutile che io vi faccia spendere dei soldi per niente.
Che poi, esatto, che poi è la stessa cosa identica di quando vai in terapia e non dai retta al tuo psicologo. È proprio, guarda, è uguale, identico, non fa una piega. Se chiediamo aiuto, che sia per appunto rieducare il nostro cane o rieducare la nostra mente, bisogna che ci fidiamo, perché sennò... per carità, può capitare che ti capiti la persona sbagliata. Succede anche quello, perché come ci sono, che ne so, i pizzaioli bravi, i pizzaioli non bravi, ci sono i psicologi bravi, gli psicologi non bravi. Quello purtroppo va a culo, no?
Ma secondo me va anche un po' ad affinità di carattere. Cioè,
molto, molto, molto.
La persona che non si trova bene con me, come non si trova bene col collega, cioè...
Assolutamente sì,
anche quello
è una relazione, a tutti gli effetti è una relazione che si instaura sia con la terapia che con l'educatore o l'educatrice cinofila. Io probabilmente, se tu fossi stata per esempio un uomo in quel periodo storico, non ti avrei dato retta, ma niente proprio, cioè sarebbe stato impossibile, davvero, lo dico sul serio. Bene, c'è la pubblicità, e speriamo di avervi dato degli spunti di riflessione intanto, così alla larga. Quando torniamo andiamo un po' più sullo specifico della storia, cioè della storia del percorso che ha fatto Tanetti con me, cioè con la Lia ovviamente, e che abbiamo fatto insieme per dargli un pochino più di sicurezza. Tom Grennan con Remind Me, 18:46 minuti qui a Radio Parma. E lì, che tu ci creda oppure no, praticamente l'ora è già finita. No, scherzo, abbiamo il tempo.
È un calvario questa vita.
È un calvario, sì, è tutto un sacrificio, rincorso da una fatica, rincorso da un disagio. E, però andiamo un po' più appunto nello specifico. Qual è stato l'approccio con il buon Tanetti? Allora, numero uno, Valentina, non castrarlo mai. Sì. Questo non è un cane da che sterilizzare perché perderebbe ulteriormente sicurezza.
Esatto, numero uno è stato sicuramente quello.
Sì.
Vi prego, consultate qualcuno di competente a livello comportamentale prima di sterilizzare un animale.
Sì, sarebbe buona cosa. Cioè, in realtà c'è due rovesci, cioè quelli che non sterilizzano e dovrebbero e quelli che sterilizzano non dovrebbero, ovviamente, però ok.
Esatto. E che, voglio dire, non sterilizzare non vuol dire far riprodurre, eh?
Esatto.
Va bene.
NB.
Accertato questa cosa, una delle cose che è stato più importante far notare a Valentina dopo un bel po' che io e lei non ci vedevamo, perché la prima cosa che abbiamo fatto è stato affrontare piano piano insieme con calma le paure di Tano, per semplicemente per fargli vedere: Tano, non c'è niente di cui aver paura. Fatto questo, io e Valentina, credo per motivi logistici, ci siamo separate per un periodo, nel senso che non abbiamo visto i cani per un po'.
Sì, era che Tano aveva fatto forse recentemente le classi di socializzazione, quindi tu in casa con me non lo vedevi da un po', era un po' di tempo che non lo vedevi.
Un bel giorno sono rientrata a casa sua e Tano aveva preso in mano le dinamiche di qualunque momento della giornata. Li aveva talmente manipolati tutti con la sua faccia da tolla che decideva lui quando si entra, quando si esce, quando si mangia, quando puoi accarezzarmi, quando no, quando ti devi alzare, quando ti devi sedere,
quando puoi stare sul divano,
Andrea, quando puoi salutare la panda, puoi dormire, quando non puoi dormire.
Sì, sì, ma quindi, cioè, se potesse lo fa, te lo voglio dire, se potesse lo farebbe ancora, cioè.
Ma perché però, Vale, allora prova a spiegare cos'era successo.
Ah, quella volta specifica noi stavamo scrivendo l'articolo, non mi ricordo, eravamo comunque sedute al tavolo e lui ha fatto il suo solito, diciamo, gesto, quello di vado dalla porta, mamma aprimi subito, perché sono andato dalla porta, cosa che io... Cioè, quello che voglio farvi capire è che non è che io sono scema, come anche voi non lo siete, è che nella quotidianità si creano delle situazioni che a noi ci sfuggono perché non siamo lucidi, e per me era vabbè, se deve uscire io lo faccio uscire, io ho il giardino, no? Quindi faccio per altri, cioè in quell'occasione era già uscito, adesso non mi ricordo, quindi ho detto no.
La dinamica che si era innescata da uno,
no, era no, Tano, adesso non esci.
Era Vale, era talmente tarata sulle complicazioni di Panda.
Ah, anche sì, che quelle sì, le complicazioni di Tano. Sì, è vero, esatto.
In realtà Tano, che il meccanismo è innescato. Io sono un cane insicuro. Devo, in quanto insicuro, testare costantemente la capacità di chi mi sta intorno di gestire le cose. Ok, stanno lasciando gestire a me. Devo gestire tutto io.
Esatto.
Però
quindi,
in quanto insicuro, per gestire lo faccio costantemente in modo maniacale.
Già. Che vuol dire uscire, entrare, che vuol dire
uscire, entrare, cosa fai? Ti alzi, cosa fai? Vai da Andrea, perché ci vai da Andrea? Ma sei sicuro di voler stare vicino a Andrea? No, aspetta che mi metti in mezzo.
Sì, è tremendo. Era tremendo, adesso lo fa molto meno, ogni tanto lo fa ancora. Però viene gestito, cioè nel senso che viene cacciato dal divano in quell'occasione, viene rimesso a cuccia della serie non te ne devi occupare tu. La volta della Lia si era messo proprio ad abbaiare come un matto. Ti ricordi?
Mi interrompo anche perché quando all'interno delle mura domestiche c'è una fonte di ansia ulteriore, questa mania di controllo diventava l'ennesima potenza.
Già.
Ok, avete presente come si chiamano? Aiuto,
dammi
ossessivo compulsivi.
Sì, sì.
Che metto la chiave, giro la chiave, metto la chiave, giro la chiave, metto la chiave, giro la chiave, fatto. Ok? Lui era uguale. Solo che questa cosa qua, quando la sua sicurezza si acquiva perché c'era una perturbazione intorno a lui, che in quel caso ero io.
Sì.
diventava tutto ancora più impegnativo, sia per lui che per chi gli stava intorno.
Certo.
Quindi in realtà, togliendogli questa responsabilità di controllo, l'abbiamo alleggerito un sacco, tanto che adesso 90 volte su 100, quando c'è qualcuno per casa, lui adesso bene o male riesce a starsi in cuccia, a stare sereno, qualche volta pure a dormire.
Qualche volta, un po' raramente, però sì. Già, però non cerca di gestire lui la situazione, non vuole tenere sotto controllo, cioè ha capito che non è il suo, perlomeno. Poi le situazioni, esatto, sono, cioè le situazioni in cui gli viene da fare così sono tantissime, sono tutte praticamente, dal campanello alla foglia che cade in giardino, alla gatta che decide di miagolare in un orario in cui di solito non miagola, cioè è proprio. E quindi, per dirvi che è un impegno costante anche mentalmente, e rimanere lucidi nel ricordarsi che queste di lui non sono richieste vere, perché quello è il grande inganno, no? E non sono richieste vere di devo uscire assolutamente a fare la pipì se non muoio, ma sono momenti di fammi andare a controllare cosa c'è fuori, fammi andare a controllare cosa c'è fuori, che in realtà non c'è niente fuori, ecco, insomma.
Vi dirò di più, anzi peggio, perché era un cane che si morde la coda.
Letteralmente, poi lui si nasa al sedere quando è insicuro.
Quella roba lì gli metteva un'ansia pazzesca, quindi
sì, esatto, ogni volta che lui fa la ronda, ogni volta che fa la ronda torna più ansioso, quindi insomma è come dice la Lia, nel caso di Tano è un cane che si annusa al sedere, perché lui fa anche questo, tra le sue varie piccoli tic e manie per compensare alla sua insicurezza, c'è anche quella di annusarsi al sedere. Un giorno ho chiesto alla Lia, perché Tano si annusa al sedere? E anche questo era un momento in cui lui si annusa per dire, ah sì, sono ancora qui, sono io, va tutto bene.
Senti che...
Who con Avec Moi, e non è Who, è, cioè proprio è Who, H-U, e lei mi piace veramente parecchio assai. Amici, 18:56, anche i cani hanno le ansie, e se c'è un cane che ha le ansie è l'ingegner Tanetti, del resto si chiama ingegner Tanetti anche per quello. Cane fifone.
Ma, allora, io adesso però ho una domanda.
Prego, prego.
Che la mia statistica,
sì,
con gli ingegneri,
sì,
ha appurato, uh-huh, che hanno un problema con la direzione dell'apertura delle porte.
Ok, non saprei.
Ora
perché Tano,
sapere.
Tano non apre.
Insegniamogli per favore ad aprire le porte e vediamo,
e vediamo in che modo lo fa.
Se anche nel mondo dei cani gli ingegneri hanno questa difficoltà.
Nel senso che tuo marito
io ho visto più di un ingegnere.
Ah, più di un ingegnere. Ma allora in realtà
io ai tempi, quando entrambi studiavamo,
sì,
a volte andavo a studiare l'ingegneria.
Ok.
E credimi, cioè
grandi difficoltà con l'apertura delle porte, pensa. Gli ingegneri in ascolto ci facciano sapere al 333-964-9949 se effettivamente fanno fatica a capire se devono tirare o spingere. E lui si chiama ingegner Tanetti perché gli ingegneri viene attribuito questa sorta di noiosità, no? Generalmente, cioè tipo sono un po' quadratini, precisini. Invece, siccome gli ingegneri nascondono alcune delle persone più folli che io abbia mai conosciuto, per questo che l'ingegner Tanetti si chiama così, è stato rinominato ingegnere, perché sotto sotto è pieno di fobie, pare, paturnie e ansie. E vabbè, cosa possiamo dire? Non so, adesso, allora intanto quello che stiamo facendo per chiudere un po' il cerchio della mia situazione, uno degli sviluppi più recenti, cosa che Lia mi ha detto tipo un anno e mezzo fa, ma va bene lo stesso, l'ho cominciato a fare 3 mesi fa. E
infatti inesorabile è arrivato, te l'avevo detto.
È arrivato come le tasse e la morte. E ho cominciato ho cominciato a far uscire, a portare fuori i canetti separati. E ma anche lì veniva da una buona fede, cioè questo sempre per dire che noi vi crediamo, che i vostri errori siano comunque in buona fede, nel senso che io dicevo cavoli, li dovrei portare fuori 3 volte al giorno, li riesco a portare almeno 2, porto tutte e due le volte. Questo
allora, spezziamo un attimo un'altra lancia.
Prego.
Già che siamo qui. Il 3 volte al giorno ha senso se i cani escono per sporcare.
Certo.
Ok. Ma non hanno bisogno di andare in contesti sociali, magari pure un po' impegnativi tre volte
no,
al giorno?
No, chiaro, chiaro. Beh, okay. No, no, io intendevo, cioè, allora, la mia para era proprio la passeggiatina, diciamo, quella anche divertente, cioè quella nella stradina.
Ma
di...
sì, io, cioè, tipo io, poi, vabbè, ovvio, io poi ho, ribadisco, scelto volutamente dei cani pigri, ma i miei cani, una volta che sono fatti il giro di un'oretta nel loro bel pratone... a fare a caccia di lepri tra virgolette, perché
sì,
nessuno
perdere,
e dopodiché loro sono a posto, cioè se li riporto fuori mi si trascinano dietro come degli zombie, okay? Quindi in realtà la loro dose di esplorazione, cose, fare, brigare è stata pagata. Dopodiché c'è il discorso cacca e pipì, eccetera eccetera eccetera, però diciamo che dipende un po' dalla razza, dal contesto e dalla tipologia di cane. Uh-huh. Ma non è che debbano fare dell'attività frenetica tutto il giorno i cani, eh?
No, 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 cioè, allora Tanetti, però Tanetti quindi... nello specifico, per esempio, se non fa due maratran uscite un po' impegnative, poi non mi mangia la sua dose di quello che deve mangiare, per esempio. Cioè lui, se non si stanca fisicamente, poi fa il noiosetto. O anche quella è una manipolazione? Probabilmente sì.
Questa cosa dobbiamo valutare.
Ok, valutiamo. La panda è più tranquilla. La panda, ho visto che adesso sono tre mesi che lo facciamo.
Panda mangerebbe anche te.
No, vabbè, la panda mangia anche le gambe dei tavoli, ma quello è un altro discorso. Però lei, vedo che l'uscita bella di 20 minuti, mezz'ora, dipende dai giorni, 40 minuti, a volte anche un'oretta, fatta bene, da sola, io e lei, campo, verde. Dopo lei... e le sue uscite ovviamente in giardino per sporcare, poi dopo lei è in pace, nella sua pace dei sensi. È lui che mi rimane molto agitato lo stesso, quindi se hai un consiglio.
Ma lui è agitato a prescindere, amor mio, su quello.
Sì,
che
sì, sì,
detto.
Sì,
lui
sì, sì, chiaro.
Farlo va bene, perché sicuramente tira sulle endorfine, soprattutto se lo porti in contesti appaganti.
Esatto.
Tipo i campi, se lo porti in città ti...
No, io non lo lo sai, da quando mi hanno parlato lui esatto. Non è mai più stato... Non è mai più stato introdotto in contesti urbani, se non molto raramente.
Presenza, sì. E detto ciò, bisogna capire se questa è un'esigenza fisica reale o se è comunque un suo modo di tirarsi sulle endorfine, ma rimane in un circolo di dipendenza. Dobbiamo studiarcela un po' questa cosa,
okay.
Devo rivederlo.
Bene, bene.
Detto ciò, uno dei percorsi che è stato fatto appunto è stato separarli, cosa che ha dato una boccata d'aria enorme a tutti e tre, perché non solo a loro due, ma anche a Vale, che finalmente ha visto i suoi cani 10 volte più sereni.
Sì, e soprattutto io mi sono iniziata mi senti? Lia?
Pronto?
Io ci sono. Tu ci sei? Non mi senti? Cosa hai premuto?
Adesso ti sento.
Cosa avevi premuto? Senti,
niente, siete spariti.
Sono le 19.01, devi rimanere lì un attimo perché c'è tutto il tran tran di GR, pubblicità e cose. E...
vado a fare le ciotole nel frattempo.
Brava,
allora.
Rimani lì. Anche voi rimanete lì, mi raccomando.
L'ora esatta è offerta da...
Hai difficoltà?
Almeno ascoltami, di rimanere il mio stile non serve a te.
Capolavoro assoluto, inimitabile, inavvicinabile di Neck. Sei ancora lì? Hai fatto le ciotole?
Sì, sai che mi è piaciuta.
Lo sapevo, perché tu sei una donna e sei una...
semplice.
No, questo è un grandissimo pezzo di Neck. Però a te piace, ho capito, non so descriverlo, però un po' rock, italiano possibilmente, vecchio, non nuovo, ho capito.
Neck, ti hanno dato il vecchio.
No, il brano è vecchio, il brano è del 2004, sai com'è, 2004. Sì, certo, banane, anche a me pare, ma no, così non è. Fra due anni il 2000, fra due anni il 2004 saranno passati 20 anni, te lo volevo dire, amica mia.
Infatti io nascevo nel 2004.
Sì, così mi hanno detto. 19:16 minuti, amici, bentornati. Quanto lunghe queste notizie di oggi, quante informazioni utilissime per noi, ma torniamo a Bombazza a parlare di cani canetti con Lia Begani, che nel frattempo ha nutrito i suoi, hanno mangiato visto tutti, tutto a posto?
Sì, tutto a posto.
Bene. E vabbè, chiudiamo velocemente. Si è parlato di ingegner Tanetti, il mio secondo genito, quello che io trattavo da sfigato, e quindi lui si approfittava di questa cosa manipolandomi bellamente, perché io dicevo sì, dai, quella problematica è panda, aspetta che mi concentro a gestire lei, e intanto lui covava e nutriva tutte queste insicurezze, ansie eccetera eccetera, con le quali mi manipolava a fare esattamente tutto quello che voleva lui, e creando un circolo vizioso di ansie e trigger di ansie, e diversi interventi su di lui, appunto anche normalizzando la nostra quotidianità, cioè non vedendolo più come questo cane, non so come dire, sfigato.
ti sta venendo quello che ti avevo detto io, però non credo si possa dire.
No, tu mi hai detto che era il figlio sfigato.
No, non avevo detto così.
No, io mi ricordo questa frase, te lo tratti come il figlio sfigato.
No, ogni tanto ti perdo. No, io ti avevo detto smetti di trattare il figlio con un handicap.
Ah, è vero, io poi ho, nella mia mente ho registrato sfigato, però sì, comunque trattarlo da figlio normale, cioè deve ubbidire e le orari
sì, vabbè, sì,
gli orari,
cioè, smetterla di assecondare
Le sue menate,
quello che, esatto, bravo.
Lui, cioè, se ci sono degli orari da rispettare, non si esce dopo una certa ora, la mattina non è che la prima cosa che devi fare è andare fuori a supervisionare, cioè le stesse regole che impongo alla panda, fondamentalmente di
impor... Beh, adesso non lo aizzi contro il cavaliere dei vicini.
No, ancora no, non è... no, ma adesso che escono uscire in giardino separati lo facevo già, ma adesso che facciamo le passeggiatine separati, quando anche escono separati in giardino, devo dire, fanno molto meno casino proprio.
Pensa.
È vero.
Devo dirtelo?
No, l'hai già detto. No, lo sappiamo, lo sanno tutti che me l'avevi già detto, e per cui date retta al vostro educatore, educatrice cinofilo, e soprattutto fate un giro. Anche se perché Tano non è aggressivo, Tano non è mordace, Tano fondamentalmente Tano è in difficoltà, lui sì, rompe un po' le palle quando abbaia, ma se io non avessi avuto i precedenti con Panda che mi hanno portato poi a coinvolgere Lia e quindi fare un percorso anche con Tano, non avrei probabilmente neanch'io, non so come, esatto. Bene, l'articolo
Abezione della settimana.
Aspetta, l'articolo trovate l'articolo trovate sulla Gazzetta Online. Cercate Compagni di Branco Vita in Famiglia. Non sappiamo bene perché, ma trovate l'articolo e anche le foto dei lettori, insomma tutto quello che vi serve per leggere.
Ma noi volendo non ce le possiamo pubblicare direttamente da sole?
No. Sulla Gazzetta no.
Oh, peccato.
Non abbiamo questa autorità. Prego, con le audizioni, le adozioni.
Della... che fatica. Allora, torniamo a noi. Vi ricordo di Davide Golia.
Hai allontanato di nuovo il microfono.
Pronto.
Sì.
Vi ricordo di Davide Golia. Oggi, tra l'altro, li ho rivisti entrambi.
Mm-hmm.
Golia ha fatto passi da gigante e non aspetta altro che qualcuno gli permetta di farne degli altri.
Sono simil pastorini.
Golia è il più grande,
mm-hmm,
d'Italia, e sono meravigliosi.
Sì, sono molto carini.
Un po' timidi, hanno un po' di timore, ma niente su cui non si possa lavorare, ve lo dico molto sinceramente. Hanno bisogno di qualcuno che se ne straccatafotta, si può dire?
Sì.
Ecco, cioè di qualcuno di bello serafico che non gli frega niente se loro hanno paura delle cose. E loro, secondo me, in poco tempo sbloccano questa situazione.
Ah, sono un po' come Tano, in misura molto, molto minore.
No, è il contrario, loro arrivano da una situazione molto più grave di quella di Tano.
No, dico, però non sono fobici, tipo Tano che ha l'ansia di tutto, ansiosi, no?
Sì. Però dovete considerare che Tano ha alle spalle una...
Ha alle spalle?
Una proprietaria ansiosa.
Come, scusa, non ho capito. A chi ti riferisci?
No, non lo so.
No,
ma
esatto,
credo che sì. Mi riferivo ad Andrea.
Ah, ok, perfetto.
E invece, se voi siete il classico Ambe, che me frega a me, è perfetto, il vostro cane.
Ecco.
Okay? Detto ciò, venite a conoscerli e per farlo scrivete al 347-427-8579 e vi risponderà Monica Mozzoni. Vi chiedo di scrivere perché Monica Mozzoni non fa solo la volontaria nella vita, quindi scrivetela appena riesce, vi richiama.
Grazie, bene, brava.
Thank you.
Ok, ti lascio andare alle tue faccende domestiche casalinghe. Posso venire anch'io quando ho finito? No, eh?
No, è troppo tardi.
Va
ciao.
Bene, niente, grazie. Ciao, ciao, un bacio.
Ciao, ciao, buona ciao. Serata, ciao,
ciao, ciao. Amici, noi rimaniamo insieme fino alle 20, quindi non temete. Adesso c'è un ciccinino di pubblicità, ma torniamo subito dopo qui a Mani di Protagonismo. I wanna see you peacock, you
peacock. Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design e vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 94 27 84. Anche sui social Mercatino dell'Usato Parma.
Fai la spesa online con EasyCoop. Scegli fra 13.000 prodotti. Ne trovi sempre almeno 1.000 in promozione.
Tante offerte sono in esclusiva, solo online. Vieni su easycoop.com o scarica l'app.
EasyCoop, la spesa online di Coop Alleanza.
E da oggi anche a Parma.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Con Beach Boy, super chill, molto carina. 19:27 minuti, siamo qui a Radio Parma 102-104, le frequenze FM, ma ci potete ascoltare anche su www.radioparma.it con lo streaming in tempo reale. E chiusa la parentesi di Compagni di Branco con la nostra Lia Begani, vi consiglio di andare a seguire i social sia di Lia Begani che di Compagni di Branco per tutte le anticipazioni, delucidazioni e quant'altro riguardanti questa rubrica dedicata ai nostri amici pelosi e no e diversamente pelosi, mi hanno detto di aggiungere. Torniamo con la mente all'attualità, anche se l'attualità ha un che di nostalgico, perché non fanno altro che parlare di questa reunion di Ben Affleck e Jennifer Lopez, che come nel 2002 si dovevano sposare. La proposta di nozze è avvenuta nella vasca da bagno. C'è chi la fa sulla Tour Eiffel, c'è chi la fa, che ne so io, a qualcuno si fa nella vasca da bagno. La pop star rivela il tenero momento. Lei dice: ero immersa tra le bolle, lui si è inginocchiato e mi ha chiesto di sposarlo. L'ho guardato e sono scoppiata a piangere. Non potevo credere che dopo 20 anni stava succedendo di nuovo una seconda possibilità di vero amore. Se fosse vero amore, vero amore, tu non mi la... Scusate, ma da allora, dai ragazzi italiani, io ho questa deformazione professionale per la quale ogni volta che vedo le parole, leggo le parole vero amore insieme, mi viene in mente la canzone dei ragazzi italiani. Alla faccia dei panorami mozzafiati e fuochi d'artificio, la loro proposta di nozze è avvenuta in maniera casalinga, niente di spettacolare, semplicemente la cosa più romantica che si potesse immaginare, dice lei all'interno della sua ultima newsletter On the J-Lo. Ha descritto il tenero momento, insomma, per lei come se un sogno diventasse realtà, ha aggiunto Jennifer. Mi ha colto alla sprovvista, l'ho guardato negli occhi sorridendo e piangendo, sono rimasta senza parole. parole, proprio come nel 2002 è arrivato l'artista con la, che con l'attore appunto era arrivata ad un passo all'altare, scusate, non nel 2002 ma nel 2003. Ho realizzato che stava accadendo di nuovo e insomma le lacrime scendivano sul mio viso. Non ci saranno dichiarazioni pubbliche su dove e quando scambieranno le promesse, garantisce una fonte a Page Six. Ben e Jennifer annunceranno di essere marito e moglie solo a celebrazione avvenuta. Pensare che 20 anni fa, ad una settimana dalle nozze, fecero slittare la cerimonia a causa dell'eccessiva attenzione dei media. Per depositare i reporter pensarono addirittura di assumere 3 spose esca separate da mandare in giro in luoghi diversi. Insomma, adesso non esageriamo, stategli, come si dice dalle nostre parti, su d'addosso, così finalmente si possono sposare e vivere per sempre felici e contenti, che glielo auguriamo a Bennifer di essere felici, ecco. West Coast e Selena Gomez dà un'altra lezione di classe e di intelligenza per l'ennesima volta, perché lo fa sempre, sarà anche stufa di doverlo fare, su TikTok. Allora, innanzitutto io sono reduce dalla visione di Only Murders in the Building, che è la serie TV di Disney Plus, in cui c'è lei che fa che indaga su questo omicidio avvenuto in questo palazzo di New York dove lei abita, e raccontando tutte le indagini in questo podcast che vi consiglio caldamente perché è super carina. E arrivano come al solito i giudizi delle persone inutili a dire: ah, sei ingrassata, ah, non va bene, ah, prima era più magra, ah, piripipi. Lei ha solo 29 anni, ma gli hater purtroppo li conosce da molto tempo. Dal 2013 combatte contro una malattia autoimmune, il lupus, a causa della quale nell'ottobre 2017 ha affrontato un trapianto di rene. Il lupus, come la cantante e attrice è stata costretta più volte a spiegare sui social, ha avuto impatti diretti anche sul suo peso, che oscilla. Una spiegazione che ai body shamer, gli odiatori seriali che nascondono dietro una tastiera, a quanto pare non è bastata. Infatti la Gomez è dovuta tornare a difendersi da chi l'attacca per il suo aspetto fisico e dice: sto cercando di rimanere magra, ma sono andata da Jack in the Box, ho preso 4 tacos, 3 involtini di uova, anelli di cipolla e un sandwich di pollo piccante, ha scritto ironica nelle sue storie su TikTok, per poi lanciare un messaggio di body positivity e di accettazione: sono perfetta così come sono, non mi importa del mio peso, eccolo, brava. E la star ha poi fatto notare che ciò che mangia è ininfluente, visto che ci sarà sempre qualcuno che avrà qualcosa da ridire sul suo aspetto. Onestamente non mi interessa del mio peso, perché la gente criticherà sempre e comunque: sei troppo magra, sei troppo grassa. Critiche a cui Selena è abituata. Secondo la cantante, il body shaming nei suoi confronti si è innescato nel 2015, quando ha posato nuda per la copertina del suo album Revival. Un'intervista su Us Weekly dice infatti che proprio in quel periodo, mentre andava all'aeroporto, si è sentita urlare per la prima volta: sei grassa. Gli episodi di bullismo sono poi ripetuti, turbandola al punto di farla finire in rehab per un crollo emotivo. Amici, cioè, sono cose allucinanti. 29 anni. E tra l'altro adesso se la passano molto meglio di come appunto la nostra Britney se la passava nel 2007, in cui concetti come body shaming, tutela della privacy delle persone, rispetto della salute mentale, eccetera eccetera, non erano neanche argomenti, cioè proprio non se ne parlava. Foto di paparazzi schiaffati sui tabloid: è ingrassata, è dimagrita, guarda che ciccia, ecco la cellulite. Tra l'altro è una scelta vostra, ci sono questi giornali, esistono ancora, sta a voi non comprarli, quelli che prendono le persone famose, le schiaffano in copertina per dire: anche lei ha la cellulite, ah, sai che grande notizia. Ah, non comprateli, per favore. Con la sua Sacrifice. 19:44 minuti, sempre qui a Mani di Protagonismo. Io sono la vostra vitridente di fiducia e mi potete trovare sui social, ovviamente, perché come voi anch'io ne sono dipendente e non posso viverne vivere senza. E, però sto muovendo i miei passettini timidi su TikTok con grande disagio, perché insomma, non lo so, mi sento vecchia, ci vedo ragazzini, poi ci vedo in realtà anche persone della mia età, però li vedo così disinvolti e io invece non lo so usare, faccio fatica, però non mi voglio arrendere perché so che presto mi annoierò magari di Instagram e vorrei avere un altro posto dove esprimere la mia creatività, ecco. Non so se voi vi trovate bene con TikTok, siete da pro TikTok o pro Instagram o tutte e due, o magari siete ancora su Facebook. Io per esempio non riesco proprio più a starci, mi crea un'ansia esistenziale abbastanza importante. Dunque, volevo darvi una notizia per chi per esempio nel weekend volesse fare un giro fuori porta, perché a Venezia dopo 500 anni aprono le procuratie vecchie o procurazie. Per la prima volta in mezzo secolo si potrà accedere a questo edificio in piazza San Marco, un tempo casa dei procuratori della Serenissima, oggi dopo un lungo restauro ospita un caffè e una mostra esperienziale. Oh, quelle robe moderne, la mostra esperienziale. Comunque, se vi interessa potete andarci, credo che bisogna ovviamente prenotare, perché ci saranno tutte le file, però le foto devo dire sono pazzesche. Sì, è un misto tra installazioni, esperienze digitali. Questa per esempio c'è un'installazione creata per far riflettere sull'importanza del lavoro di squadra, oppure c'è la sala introduttiva della mostra A World of Potential, oppure abbiamo anche gli oculi che si affacciano su piazza San Marco e altre varie ed eventuali sale, arte con vista. Insomma, importante questo palazzo, questo edificio, soprattutto aperto per la prima volta da 500 anni. Andate via nel weekend? Io sì, non mi ricordo come si chiama la località in cui vado, ma vado. Adesso lo cerco, poi ve lo racconto. Andiamo a fare, ma proprio una notte e basta, con i canetti. È un agriturismo, volevamo proprio fare un saltino fuori città. Scusate, mentre cercavo la location è partito la canzone Carnival. Fatemi sapere dove andate nel weekend, se andate via. 333-964-9949. A.K.A. Tacchi Rossi, John Legend featuring Sebastian Yatra, che forse voi noi lo ricordiamo vagamente, ma è un idolo pop, della musica pop latinoamericana. E a Venezia un influencer polemizza, giustamente io credo, però poi adesso vabbè vi dico la notizia e poi vi dico il mio parere. Praticamente c'è questa influencer australiana che va a Venezia, ne parlavamo prima di Venezia, in vacanza, e dice: il menù senza prezzi per le donne, sessismo. Abby Chatfield, australiana in vacanza con il fidanzato a Venezia, cena al ristorante Club del Doge, si è indignata per aver ricevuto dal cameriere il menù di cortesia senza prezzi indicati. Sessismo o eleganza? Ora, è sessismo, sì. Questa è la mia opinione, non quella di Abby Chatfield. È sessismo, ma è quel sessismo che va bene. ho pagato per secoli il mio essere donna? Bene, se ci sono dei piccoli, pochi, rarissimi vantaggi, ne vorrei approfittare. Grazie. Non so voi come la pensate. Cioè, non è sicuramente questa una delle cose, secondo me, su cui fare, su cui andare, come si dice, a polemizzare, no? O su, per le quali lottare con tutte le cose su cui dobbiamo discutere per la parità dei sessi. Ecco, questa non mi sembrava proprio, diciamo, un'emergenza. Chatfield su Instagram ha gridato al sessismo: ma ti pare? È andata su tutte le furie, facendo intendere che in realtà chi paga è lei. Sono io il breadwinner, è un termine per indicare chi porta a casa la pagnotta. E ancora, il patriarcato colpisce ancora, attaccata da un sacco di italiani arrabbiati che le hanno risposto di prendere lezioni di educazione. Attraverso le sue storie ha replicato: ragazzi, ammettete che è sessismo. Sì, lo è, Abby, però lasciacelo questo tipo di sessismo. Ristorante ha incassato le accuse e si è scusato. Siamo spiacenti di aver creato disagio a un ospite. Ha fatto sapere e promette faremo tesoro del nostro errore per migliorarci. Ora chiederemo a tutti i clienti quale carta preferiscono. La polemica però non è nuova. Lo scorso novembre Agustina Gandolfo, la moglie del calciatore Lautaro Martinez, dopo una cena al ristorante Cracco di Milano, aveva protestato. Lo sapevate che in Italia diversi ristoranti non mettono i prezzi sul menù delle donne? E se volessi pagare io sono indignata. Ma non indignarti, dai Agustina, indignati per altre cose, dai. Continua dicendo: la cosa peggiore è che molti italiani giustificano questo fatto dicendo che succede solo nei ristoranti di un certo livello e quindi con le donne non possono pagare se si tratta di una cena più costosa. Esatto, se per una volta mi portano al ristorante stellato io non vorrei pagare, grazie Agustina. Ancora prima, nel 2017, Jay Reiner, il critico gastronomico del settimanale Observer del Guardian, aveva stroncato proprio per il menù senza prezzi riservato alle donne il famoso ristorante parigino Le Sank. Ma il presidente dell'associazione Pubblici Servizi, Ernesto Pancin, parlando di Venezia, dice: questa è una città dell'amore e quindi anche del romanticismo, del corteggiamento e della galanteria. A difendere la scelta del club del Doge anche Arrigo Cipriani, patron dell'Harris Bar. Se un uomo lasciasse pagare il conto alla fidanzata sarebbe imbarazzante. Perché, scusa? Io non voglio pagarlo, ma se una fidanzata vuole pagarlo è giusto che lo possa pagare. Nei miei locali non esiste il menù di cortesia, ma se ci fosse uno andrebbero certo presentato alla donna. È giusto che lei abbia ben chiara la cifra, spesso non molto spesso molto alta, che il suo accompagnatore pagherà per trascorrere con lei quella sera. Madonna, però ha ragione. Cioè, sono partita che volevo anche dire vabbè, dai, no? Ma sono arrivata che mi fate, cioè, dovevano rispondere proprio da uomo cis, etero, basico, privilegiato, bianco, proprio questi che hanno risposto. Va bene. Cracco dice: nessuno si è mai lamentato con noi, se poi un cliente esce e commenta diversamente non ci posso fare nulla, ma sono almeno 4-5 anni che consegniamo il menù coi prezzi a tutti, a meno che non ci sia l'esplicita richiesta di evitarlo. Andrea Berton, una stella Michelin a Milano, conferma: noi diamo il menù cieco alla donna di default come abitudine, ma in effetti se entrano due donne lo ricevono con i prezzi e ci capita perché qualcuna, se non lo vede completo, si infastidisca, allora lo sostituiamo subito. Non so amici, suppongo che come tutte le cose vecchie sia giusto cambiare, ripeto, io diciamo che allora, tornando sui miei passi, io non voglio pagare, proprio lo dico, I'm a feminist but I don't wanna pay, non voglio pagare, ok? Voglio la parità dei sessi, voglio tutti i diritti che hanno gli uomini, sì, ma no, se il mio amoroso vuole pagare per me, ben venga. Dopodiché può pagare per me anche se io vedo i prezzi del menù, giusto? Cioè, nel senso, non mi dovete dare per forza quello cieco o quello, diciamo, senza prezzi, perché anche se vedo i prezzi so quanto sta spendendo, meglio ancora, così so quanto galante è nei miei confronti. O comunque, ragazzi, cioè, in una coppia che non sia il primo appuntamento, l'economia domestica un po' deve essere condivisa, no? Quindi se ne parla e si dice vabbè, ce lo possiamo permettere di andare al ristorante, non so, quello stellato questo mese? La risposta solitamente è no, e quindi che io sappia il prezzo oppure no, vi dico la verità. Ecco, se poi mi vuole offrire una pizza io sono contenta, va bene anche una pizza, amici. Non so cosa mangerete voi stasera, io come sempre ho il solito dramma dell'odio per la cucina, quindi andrò e escogiterò qualcosa. Ci troviamo domani sempre con Mania di Protagonismo dalle 18 alle 20, fate i bravi ma non troppo. Vi saluto da Radio Parma, a domani, bye!